Allora, oggi parleremo di fotografia in maniera abbastanza ampia e lo faremo con Simone Bramante. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e oggi con me c'è Simone Bramante. Ciao Simone.
Ciao Andrea.
Allora, prima di tutto, grazie di aver accettato il nostro invito. Per chi non lo sapesse, Simone è un fotografo, ma non solo un fotografo, un direttore creativo. Allora, Simone è conosciuto in tutto il mondo per l'uso, naturalmente nel suo lavoro, nel campo fotografico, per l'uso del colore, per i suoi lavori spesso definiti quasi onirici, no? Anche spesso, immagino, te l'avranno detto tantissimi, un po' arte surreale, mi verrebbe da dire. Ma nel corso dell'ora poi ne parleremo e tireremo fuori tutto quello che tu vorrai tirare fuori. Prima di tutto, come stai? Che periodo è? Che momento è per te?
Sto bene, è un periodo di riflessione.
Ah, interessante. Su che cosa stai riflettendo?
Sono ovviamente domande
personali.
Tutto sì, molto molto personale rispetto, diciamo, a quella timeline che è la vita.
Ok.
E quindi dentro quella timeline di recente ho compiuto gli anni e quindi
quanti?
Faccio...
Dai,
5.
Dai, quanti?
45.
Beh, guarda, siamo quasi coetanei, mi verrebbe da dire, perché è così, purtroppo. Siamo due vecchietti. Non è vero, invece ci manteniamo belli attivi. Ma prima di parlare di, come dicevamo, chi sei, cosa fai, vorrei che raccontassi qual è l'origine del tuo soprannome. Perché, mi immagino, se qualcuno non lo sapesse, Simone Bramante è Bramino su Instagram, naturalmente. Da dove nasce Bramino?
Ah, io sono sempre stato un grande lettore di Goethe e Hermann Hesse, quindi in quel periodo in cui dovevo trovare un dominio originale che non fosse nome e cognome.com, ho detto ok, stavo leggendo Siddhartha, quindi Bramino, ricercatore della verità, ok, usiamo questo.
E perché ti piaceva o perché ti piaceva il concetto del ricercatore della verità?
Non mi è mai piaciuto il suono, okay. E soprattutto l'ino finale, quindi il suffisso del riduttivo, però il significato era ok.
E quindi soprattutto hai detto, me lo prendo.
Aveva il bra davanti, ho detto vabbè, me lo prendo, e poi è rimasto.
È rimasto. Oggi sei un storyteller, un creative director, un fotografo e, come hai più volte detto tu stesso, un papà. Però partiamo dal principio, cioè sin da piccolo ti sei sempre distinto per l'attitudine a precorrere i tempi, no? Hai iniziato, mi pare, a camminare molto presto, se non sbaglio, no? C'è una cosa che non mi ricordo, oppure che hai cominciato a parlare, qualcosa che hai fatto molto presto, l'ho letto da qualche parte.
Sono uscito di casa molto presto.
Ecco, questa è una delle cose tra le tante, ma qual è stata la forza motrice che ti ha guidato sin dall'inizio? Per esempio... sta roba che hai detto, sono uscito di casa molto presto. Qual è stato il motore che ti ha fatto lasciare casa molto presto?
Sono stato troppo probabilmente dentro a un mondo ovattato e quindi avevo necessità di vedere la strada e le regole della strada.
Di capire un pochino come funzionava al di fuori di quel mondo che, volente o nolente, tu e la tua famiglia avevano costruito, no? In un certo modo.
Sì, era troppo tranquillo per me rimanere nell'ambito. E comunque era già scritto, quindi... qualcosa che hai già scritto non è che mi è mai piaciuta come cosa, quindi okay. Ho detto dai, vediamo.
Ti piace cambiare i copioni e le sceneggiature in corsa?
Sì, direi di sì.
Come è giusto che sia. So che sognavi di diventare un professore di lettere, eh?
Sì, lettere, io mi sono poi iscritto a lettere.
Anch'io, siamo in due. Ok.
Per un paio d'anni, poi non ho più frequentato perché ho iniziato a lavorare in comunicazione e... lettere, letteratura, letteratura latina, teatro, è tutto un mondo.
Quanto è bella la letteratura latina? Io vorrei provare a spiegare, ci provo ogni volta ad amici, magari anche un po' più piccoli, quanto è meraviglioso studiare la letteratura latina, che è un mondo incredibile. Lo dico a tutti, se avete un giorno libero, andatevi a prendere un qualsiasi testo di letteratura latina e vedete un pochino che cosa c'è dentro. C'è un mondo meraviglioso. E cosa ti ha portato poi però a fare il creative director? Cioè, ci racconti qual è stato il percorso poi a quel punto?
Beh, io vedo dei forti legami, perché nel momento in cui lavori in comunicazione ti stai rapportando al quotidiano, al tuo mondo contemporaneo, lo osservi e cerchi di giocarci. Certo. Fondamentalmente la cosa che della comunicazione mi è sempre piaciuta è stata quella di giocare dietro le quinte rispetto a un messaggio e a un pubblico. È come teatro, io ho fatto teatro e...
No, ma anch'io, abbiamo un bel po' di cose in comune, Simone, anche io ho fatto tanto teatro per tanti anni.
Quindi va in scena, magari non va in scena con la tua faccia, ma va in scena con un lavoro che è visivo o un copy o comunque comunicativo.
Assolutamente, ma mentre stavi svolgendo il tuo lavoro da direttore creativo, sia per agenzie, sia per brand esterni all'agenzia per la quale lavoravi, è arrivata la fotografia in maniera quasi casuale, da quello che so. Com'è andata in realtà? Così?
Sai, lavorare in agenzia come creativo significa dover sperimentare, studiare continuamente, devi essere ovviamente avanti rispetto a quello che è il consumo del mercato, e quindi le piattaforme e le vie di comunicazione, i linguaggi devono essere qualcosa che comunque sperimenti o utilizzi o inizi a utilizzare. La fotografia si è innestata lì in mezzo al discorso dei nuovi social media. Quindi Instagram, Instamatic, c'era tutte quelle applicazioni lì, c'era Flickr all'inizio.
Certo.
E quindi utilizzare, diciamo, parte del tempo del lavoro in agenzia, sperimentando, osservando, studiando le community, i linguaggi, ha portato poi a incrociare tutte queste cose dentro a un momento in cui io già facevo fotografia per i fatti miei, ho detto proviamo a utilizzarla dentro quella piattaforma che era Instagram in quel momento, e quindi
è esploso tutto, è iniziata così.
Sì.
Ma la macchina fotografica quando l'hai presa in mano per la prima volta?
L'ho presa in mano, io sono cresciuto in un ambiente di paese, nella bassa modenese. Si sentirà forse dal suono, dall'esse. E ho frequentato persone più grandi di me in un circolo culturale che è stato, direi, un po' l'apripista di tutto un discorso di ragionamenti, ma anche di scelte di vita, con persone che già facevano fotografia o anche altre arti. Io facevo teatro e poesia, perché scrivevo poesie, sonetti, per la precisione.
E scrivi ancora, scusami?
Non ne scrivono.
Perché assomiglia a una cosa. Io ho scritto per tanti anni una cosa che... un crossover tra prosa e poesia, no? Poi mi sono fermato, mi sono chiesto tanto il perché. Forse perché soffro meno, mi sono risposto. È la stessa motivazione.
Il benessere sicuramente ti rende più pigro. Senza dubbio è la stessa cosa anche per me. E che poi questo ce lo insegnano, no? Nelle materie umaniste, che ci dicono è il disagio che ti porta a dover comunicare.
Assolutamente.
In qualunque forma.
Cos'è che catturava però la tua attenzione all'inizio, quando proprio hai iniziato a scattare? Ah, tra l'altro non mi hai detto quando è arrivata proprio la macchina fotografica nella tua mano per la prima volta.
Una Canon 3000, mi sembra, a pellicola, nel 98, con i miei primi soldi.
Quindi era già una roba che avevi dentro,
sì,
che volevi esprimere in qualche
uno
modo.
Strumento, come tanti strumenti, come anche uno strumento musicale, esattamente la stessa cosa, no?
Assolutamente. Ma cos'è che catturava la tua attenzione all'inizio? Cioè, ricordi i tuoi primi soggetti preferiti in quel periodo? Cosa scattavi? Ma soprattutto però, hai intrapreso un percorso di studi o a quel punto ti sei detto, vabbè, faccio da me?
Non ho mai pensato di studiare fotografia.
Okay.
Per me la fotografia è stato andare per strada e fare ritratti ai miei amici.
Ok, è stata istintiva.
Sì,
okay.
Bianco e nero, solo studiare un minimo la luce e osservare.
E
per me
via.
È sempre stato l'ingrediente l'osservazione.
Beh, credo che quello sia per noi che facciamo questo mestiere al primo posto in assoluto. Osservare quello che ci succede, quello che succede, e provare poi noi a decodificarlo in un certo qual modo. Quindi i tuoi soggetti preferiti all'inizio erano gli amici?
La mia ragazza, che adesso è mia moglie.
No, ok. Quindi la fotografavi, bellissima.
Sì, sì, ho preso la macchina con lei. Siamo andati in negozio.
Molto, molto bello. Ma poi a un certo punto però è arrivato il turning point, cioè il momento della svolta. Qual è stato il tuo? Cioè cosa ti ha spinto a mettere addirittura in discussione, tra tante virgolette, la carriera come creative director in agenzia, brand? Cos'è successo?
Beh, diciamo il momento proprio chiave è stato il... allora, io sono partito con la pellicola.
Ok.
Poi per un periodo mi sono fatto prestare delle macchine digitali, però diciamo inizio anni 2000 erano tutte macchine imbarazzanti. e poi quando è nato... Il giorno in cui è nato mio figlio, mi hanno regalato una digitale consumer, ma decente. Ho detto, aspettavo proprio questo momento. Perché in quel momento, che è poi un po' il paradosso, nel momento in cui mi si è ristretto molto il tempo libero, diventando appunto papà, ho iniziato a consumare ogni minuto, a fotografare.
Certo, okay? Perché quello era il tempo, esatto, che avevo.
Quindi probabilmente mi ha forzato, non avere tempo mi ha forzato a utilizzarlo al massimo. E quindi ho detto, ok, da qualche anno desideravo una buona macchina e ho iniziato a uscire, a fare molta street.
Quindi lì il turning point è stato la nascita di tuo figlio e contestualmente questo regalo.
Sì, ho avuto mio figlio a 31 anni e contestualmente a quello anche Terzani, che avevo consumato nei 2 anni precedenti, tutto quello che ha scritto mi ha dato speranza, nel senso che io già da una decina d'anni lavoravo in agenzia, in agenzie, nelle varie, e lì ho detto ok, quindi anche Terzani è riuscito, dopo che era impiegato a tempo indeterminato all'Olivetti, a 30 anni, a rimettere tutto in gioco anche con un figlio in arrivo, no? Quindi ho detto magari posso farlo anch'io.
Assolutamente, no? Quando si dice che i libri, così come i film, così come anche una canzone, un album, possa dare quella scossa decisiva che magari da soli non si riesce ad avere. Si dice che uno può passare tutta la vita a inseguire qualcosa e non raggiungerlo mai, mentre se fai qualcosa per il solo gusto di farla, quella cosa può diventare la tua vita. Per te è andata così, in un certo qual modo?
Beh, io sono sempre un po' pesante come persona, quindi in realtà io avevo quell'obiettivo.
Ok.
Sì, era quello. Me lo sono preso tutto.
Te lo sei preso, ma per il racconto che ci fai sembra quasi... Sì, è successo e basta.
Sì, no.
Cioè nel senso, è successo perché tu ti sei impegnato nel farlo, perché hai deciso di prendere una strada rispetto ad un'altra, però ce l'avevi già in mente da sempre sta roba. Come te anche noi, no? Siamo un'agenzia creativa e sappiamo bene quanto sia importante studiare per primi i nuovi media. Vai detto
il
tu.
Il primo lavoro che ho fatto su Instagram con la fotografia è stato grazie a questa agenzia qua.
Ecco, già, per capirci.
Gabriele in Franca. lui sa esattamente tutta la storia.
Quindi il primo lavoro l'ha fatto con Collateral. Va bene, no. Quindi dicevamo studiare i nuovi linguaggi, no? Cos'è che ti ha portato a pensare che Instagram, oltre al fatto che siamo stati noi a contattarti, che Instagram potesse essere il tuo campo da gioco e la piattaforma attraverso la quale esprimerti?
In realtà quello forse è l'unico momento non pianificato. Tutto il resto è stato pianificato, però quel momento lì è stato un momento di esplorazione. Twitter lo esploravo già, avevo già una community, sapevo già più o meno i profili sociali delle persone che frequentavano quella piattaforma. Flickr lo conoscevo già da un po' di tempo, Facebook era relativamente inutile, per mio interesse era già fortemente commerciale, quindi era nulla di interessante. E poi c'era Foursquare, che era purtroppo l'hanno ucciso sul nascere, e quindi c'erano tutte queste piattaforme con anche altre. Tumblr era molto molto interessante,
sì, poi lo è diventato meno
purtroppo. Sì, però aveva un potenziale enorme. Pinterest stava nascendo, quindi io le seguivo tutte, in qualche modo le cercavo di applicare in modi diversi.
Okay.
Quindi le ho studiate in base alle loro potenzialità, quello che si potesse fare. Ho fatto degli esperimenti non pubblicati da nessuna parte, cross media, nel senso che utilizzavo un po' la multipiattaforma, direi, anzi più la definizione, Twitter e Instagram contemporaneamente. Lasciavo un messaggio su Twitter e un altro messaggio su Instagram, cercando di completarli.
Viaggiavano.
Facevo dei racconti personali di esperienze, mettendo in relazione le varie piattaforme. Sì.
Come tutti, tu hai iniziato a pubblicare le fotografie che scattavi sul tuo profilo. Ma quando hai capito che qualcosa stava cambiando? Che qual era il tuo pubblico all'epoca? Cioè, questa doppia cosa mi interesserebbe sapere. Cioè, quando, beh, ognuno pubblica le foto, che fa? Nel tuo caso lo facevi. Poi quando è che hai detto, oh cazzo, ma qua c'è un sacco di gente, che sta succedendo? E poi, che tipo di pubblico era all'epoca?
Allora, la cosa bella... E sono ancora alla ricerca di quel mito, ma lo sono più o meno tutti quelli che hanno vissuto già questa cosa. Quando parte una community è un filone d'oro, perché nella community si instaurano dei legami molto forti, c'è un linguaggio condiviso sovrapponibile al 100%, quindi io mi sono trovato in quella situazione. Okay. Ho alimentato con le foto che già facevo da anni, per i fatti miei, che pubblicavo fondamentalmente su Flickr, e quindi lì ho capito che c'era qualcosa di magico, perché poi sono risultati essere le persone più seguite al mondo, quelle che, con cui ho iniziato a fare community, con i fotografi più seguiti al mondo, quindi e già questo si percepiva, perché eravamo i primi a fare qualcosa sperimentando. Okay. Perché all'epoca è nato sotto un'altra forma Instagram, è nato sotto forma di community locale, le persone si trovavano nei paesi o nelle città a fare questi insta walk, certo. Cosa che io non era roba che mi interessava, interessava altre persone.
Certo.
Io ho sperimentato visivamente.
Però tornando indietro nel tempo, anzi scrollando indietro il tempo, ciò che ha reso il tuo lavoro unico, no? È sicuramente questa sorta di armonia tra estetica, storytelling, ed è che è alla base di ogni tuo scatto. Mi vengono in mente le tue serie, no? Quali erano i tuoi riferimenti all'inizio e se sono cambiati nel tempo?
Sicuramente sono cambiati, certo. Io ho solo in qualche modo tradotto tutta la cultura visiva che avevo assorbito nel corso degli anni, quindi surrealismo spagnolo, Magritte, quindi tutto quel mondo onirico che in qualche modo dovevo tirar fuori, ma non è stato un pensiero che ho fatto, è venuto fuori irrazionalmente. Diciamo che era la community a tradurre quello che vedeva. Io imparavo da me stesso in base a quello che mi scrivevano.
Certamente, perché all'inizio tu giustamente lo facevi come lo hai descritto, per puro istinto. Cioè sì. quello, il tuo background è quello lì e lo riporti nel tuo lavoro. Poi, come dicevi, questa cosa è bellissima e succede in tanti ambiti artistici. Parlo per me almeno con la radio e sono gli ascoltatori che creano i tormentoni, che creano tutto quello di cui poi un programma radiofonico che dura tanto poi arriva ad essere negli anni. È la stessa cosa, perché ti hanno tradotto e ti hanno fatto capire quello che stavi facendo, ed è una bellissima cosa, perché è uno scambio sempre e comunque.
C'era un vantaggio, io lavoravo in agenzia e lo facevo per divertimento, quindi non avevo nessun tipo di pressione.
Certo. Ma a quel punto le tue foto hanno iniziato ad attirare l'attenzione non soltanto della community, ma anche dei brand. E di conseguenza è arrivato il primo lavoro con Ford, giusto?
Sì, non è stato il primo, perché il primo l'abbiamo fatto
qui. L'abbiamo fatto qui.
Esatto, in Collateral.
Però, allora diciamo, il secondo con un cliente abbastanza importante, internazionale, come Ford, perché ti hanno chiamato per scattare la campagna della Mustang, all'epoca sì. della nuova Mustang. Qual è la prima cosa che hai pensato in quell'occasione? Cioè, quando ti hanno chiamato, raccontaci com'è andata, chi ti ha contattato, cosa hai pensato, se sei saltato sulla sedia o caduto?
Allora, io ovviamente ero pronto, perché io ovviamente mi rapportavo con community americane, in Italia... Era
sta roba ne parleremo poi di sta roba italiano.
Sì, io mi rapportavo con gli Stati Uniti, essendo Instagram nato lì, Facebook in qualche modo si stava già rapportando con Instagram, l'avrebbe comprato credo un anno e mezzo dopo, e quindi già Instagram doveva monetizzare e si è aperta quel mercato. È chiaro che da un mercato, diciamo, da una piattaforma vergine dove non esistono soldi a una community che lo fa per puro gusto e per pura condivisione della fotografia, è arrivata la mano forte di una corporation e in qualche modo ha assorbito quelli che erano i più seguiti in quel momento sui 6 continenti. Io sono stato quello, uno dei 2 europei, mi sembra, della campagna, e mi hanno scritto. Io ovviamente sono rimasto, ho visto anche che c'erano dei soldi
di mezzo
dentro un contratto, ho detto veramente,
ma sul serio sta succedendo sta roba?
Questo è il tema divertente. Chiaro che poi facevo le call di notte con i creativi dell'agenzia di Chicago, con Facebook, perché Facebook faceva da con Facebook e Instagram facevano da consulenti a Ford, e quindi c'erano tutte queste call, insomma, molto da agenzia. Poi il lato negativo ovviamente è stato quello di dover presentare alla community il fatto compiuto del partecipo a una campagna pubblicitaria.
Perché a quei tempi fare foto commerciali era visto in un certo qual modo male, no? Come se ci si stesse svendendo, no? In qualche modo. Poi cosa è cambiato? Perché oggi è l'esatto opposto, mi pare.
Oggi è stata... Sì, oggi sicuramente l'economia ha assorbito completamente, anche dal punto di vista intergenerazionale, questa cosa del poter metterci sempre comunque dei soldi di mezzo. In quel momento, diciamo, quel territorio vergine e puro è morto. Da dicembre 2013, proprio più o meno.
Perché sono entrati i soldi di mezzo.
Esatto, e io ho fatto parte di questa cosa qua, ne ho pagato le conseguenze, ci ho riflettuto.
Quali conseguenze hai pagato?
Tanto odio.
Davvero?
Tante critiche, no, ovviamente non potevo giustificarmi, ho detto io l'ho fatto perché potevo dare qualcosa di mio. Poi per fortuna ho rielaborato e ho deciso che non avrei fatto per soldi niente che non avrei fatto senza soldi.
Corretto, che è il modo giusto per cercare di esprimersi con più libertà possibile, perché se fai qualcosa che non ti piace, purtroppo, a parte che si vede, punto numero uno, e poi ti pesa 100 volte di più, e poi il tuo messaggio non arriva.
Sì, lato io ho fatto un ragionamento da brand, ho detto io ho una scala di valori, ho una nuvola di valori e l'associo a delle aziende che abbiano più o meno sovrapponibili quei valori, così posso lavorare. Infatti mi è capitato nel corso degli anni di non poter lavorare con grosse aziende molto famose perché non c'è niente che ci lega fondamentalmente.
Ci sta. E come sei riuscito poi a costruire queste collaborazioni autentiche, no? Mi verrebbe da dire, con i brand. Quali sono state le difficoltà più grandi che hai incontrato?
Non ci sono state...
tanta roba, cioè nel senso uno dice no, ma quali sono state? Beh, tante. No, non ci sono state, e forse il motivo è semplicemente quello che hai detto prima, cioè che ti sei scelto le aziende che in qualche modo ti rispecchiavano e con le quali potevi camminare a braccetto lungo una strada comune.
Sì,
no?
Poi sicuramente io sono sempre stato un progetto speciale per le aziende, quindi spesso era un che idea mi tiri fuori? E lo è tuttora in realtà, e quindi dipende dall'idea, ma...
Ti indirizzano, ovviamente, sì, ma quanta libertà hai in realtà? Tanta?
Sì, io mi sono sentito sempre davanti a un territorio incontaminato.
Fantastico, questo è per un creativo.
Sì, no, infatti devo dire che il linguaggio è quello giusto, che è quello fotografico, però parte sempre dall'idea. È chiaro che io, conoscendo la... diciamo il linguaggio del pubblicitario di comunicazione, so tradurre
quella forse più lingua, facilmente, no?
Sì, quella lingua, e so come far atterrare alcuni magari punti che possono essere un po' più sensibili.
Ok. In un'intervista hai dichiarato di esserti reso conto di non conoscere l'Italia da un punto di vista digitale e al tempo stesso di non essere conosciuto nemmeno tu dal e nel tuo paese. Ne parlavamo prima. Innanzitutto, come mai? Immagino che sia il motivo sia che tu ti sia sempre rapportato con community no americane. Di conseguenza mi viene spontaneo chiederti: hai mai pensato davvero di trasferirti oltreoceano, di andare di là?
Allora, punto uno, non conoscevo le community, diciamo, su Instagram di fotografia, perché all'epoca, poi parlo di 7-8 anni fa, io mi rapportavo ovviamente con l'estero, perché comunque soprattutto negli Stati Uniti ciò che accadeva dal punto di vista di campagne, di trend, sarebbe poi accaduto in Italia molto certo. Dopo, quindi per me era un vantaggio avere quella lettura, quell'oracolo, e quindi da quello ho fatto poi un progetto con degli italiani. L'altra domanda, scusami?
L'altra domanda è se hai mai pensato davvero di trasferirti oltreoceano.
Non ci ho mai pensato, perché Io abito in una città piccola dove la città da 15 minuti di cui si parla da anni, certo, io per me è Bologna, perché l'aeroporto a me, insomma, interessa solo quello. L'aeroporto è a 20 minuti, il treno a 15.
La città è meravigliosa.
La città è un po' pigra, tranquilla, si mangia bene.
E si sta molto bene.
C'è del verde dove abito io, vado a piedi e... Quindi non ho mai avuto quella necessità. È chiaro che la curiosità di essere dentro un mercato, è capitato a volte a New York di avere nel giro di mezza giornata degli appuntamenti. Vieni a Refinery 29, vieni in alcune situazioni dove dici ok, mi ci vorrebbe 5 minuti per entrare dentro un network.
Un'ora.
Sì, nel senso. Sì. Però è sempre stata una curiosità. Chissà se... Poi la mia città sicuramente di elezione sarebbe stata New York, perché è molto interessante, particolare, rispetto magari alla California, dove c'è una luce unica, ma oltre a quello non ho sentito nient'altro. Però non è mai stato sul piatto. Okay. Uno, per una questione di famiglia, dover voler crescere proprio figlio.
E due, perché stai bene a Bologna.
Sì, perché comunque è una città piccola e comunque doverti spostare... Preferisco spostarmi, prendere un aereo in più.
Ci sta, no, è assolutamente comprensibile. Oggi sono passati più di 10 anni dall'avvento di Instagram e con il passare del tempo naturalmente la creatività ha iniziato ad adattarsi alle regole dell'algoritmo, no? Quali sono state secondo te le conseguenze? Quali sono le conseguenze di questo cambio di rotta secondo te?
Cerco di essere ottimista.
Vai,
allora,
grazie.
Dal punto di vista di un creativo, e mi metto in quei panni, non cambia nulla.
Okay.
La creatività e l'originalità premia sempre. Quindi l'algoritmo detta, diciamo, una legge, ma non necessariamente è l'unica legge. È chiaro che la gran parte di persone sceglie quella regola lì per poter più o meno funzionare. Però non lo trovo dal punto di vista di un creativo rilevante.
Ok. Prima abbiamo parlato della metamorfosi che ha subito il mondo della fotografia in questi anni, no? Ora però vorrei che ci raccontassi com'è cambiata la tua ricerca personale nel corso del tempo, se è cambiata. Immagino di sì.
È cambiata in realtà grazie o a causa del Covid, quindi del 2020. Questo ha creato un cambiamento radicale da un momento all'altro di percezione della realtà.
Certo.
Quindi del capire più o meno il mondo o guardarlo con occhi diversi. Quindi da un certo punto di vista ho dato più rilievo alle storie di persone, quindi un po' meno legato alla metafora o a una composizione precisa, più diciamo corpo invece a una storia concreta,
reale
di persone.
Persone reali. Sempre a proposito di cambiamenti, l'intelligenza artificiale, no, sta entrando, è già entrata nella nostra quotidianità, no? E in modo molto importante anche nel mondo della fotografia. Come ti poni tu rispetto alla visual art, no? alla fotografia, alle fotografie realizzate attraverso l'intelligenza artificiale? Mi pare che ci sia stato un concorso in cui ha vinto una fotografia creata dall'intelligenza artificiale, ma non lo sapevano i giudici. È stato detto dopo, è stata un po' una provocazione. Tu come ti poni rispetto a tutto questo?
Allora, io sono stato a Londra durante quella premiazione.
Ah, c'eri?
Sì.
Oh, ma quindi come sono andate le cose?
In realtà si è scoperto poi essere stato comunicato.
Ah,
quando è stato
ok.
Il vincitore, il tedesco. Mi ricordo anche il mio commento, questa immagine che giustamente tu hai chiamato visual art e non fotografia. Sai, si parte soprattutto dalla definizione, il cervello assorbe una definizione la giusta collocazione a quella definizione, questa è visual art. Okay?
Chiaro, non è una fotografia.
Non è una fotografia. Quindi quell'immagine lì mi ricordo di aver pensato, wow, sembra un'immagine fatta col banco ottico negli anni 20,
esatto,
del Novecento. Poi dopo è risultato essere, questo il giorno dopo, diciamo il fotografo ha dichiarato, insomma, di aver generato quell'immagine con l'intelligenza artificiale. Però una volta che è stato premiato, lui ha rifiutato di prendere il premio e ha dichiarato questa cosa. Sony avrebbe detto o comunque l'organizzazione, avrebbe detto: a noi va bene, è uguale, tanto okay. è nella categoria creative, quindi e allora è più che altro quello lì il tema, no? Poi che lui si sia fatto autopromozione in quel modo, facendo provocazione,
okay, va bene.
È anche abbastanza scontato che si okay. faccia come cosa.
Giusto.
Corretto. Però il tema rimane quello lì. Se una organizzazione di un premio internazionale con dei premiati veramente eccezionali dentro,
il premio è molto importante.
Premio importante, dichiara che vada bene lo stesso fare quel tipo di immagine non attraverso diciamo uno strumento.
Però, come si dice, dato che quella non è una fotografia, perché dovrebbe concorrere in un concorso di fotografia?
Io sono, diciamo, sono molto contento che se ne parli.
Ok.
Perché la soluzione è tutto nel parlare. Poi ci sarà un momento in cui bisognerà definire le cose.
Eh beh, direi di sì, no?
Questo da, diciamo, da una comunità internazionale di persone rilevanti che creino più o meno delle regole. È chiaro che forse la cosa più fastidiosa è che in un momento di transizione come questo ci siano fotografi che non dichiarano questa cosa qua, e su Instagram ce ne sono vari. Quello forse è un po'
un po' prendere in giro il pubblico in generale, anche un po' se stessi,
anche per, sì, anche perché poi in realtà ci sono altri fotografi che, lo, che dichiarano: io sto facendo sperimentazione.
Che problema c'è? È assolutamente lecito.
Beh, tutto, per me è tutto lecito, basta dichiarare delle cose nel modo giusto, perché sono linguaggi diversi.
Assolutamente. Alla base del tuo lavoro c'è una missione ben precisa, no? La ricerca del bello, almeno quando si guarda il tuo profilo, il tuo feed, no? A questo proposito, come si è evoluto il tuo gusto estetico? È rimasto lo stesso col passare del tempo? Immagino che si sia affinato sempre di più, modificato in qualche modo.
Spero vivamente che cambi, perché vuol dire che sono ancora, assorbo ancora e riesco a, soprattutto assorbo sicuramente. Sarei contento se riuscissi a rielaborare, diciamo, in modo diverso rispetto agli anni in cui sto vivendo.
Okay.
Quindi quello sicuramente positivo. Associare un'estetica a un periodo, un decennio, è interessante. È chiaro che adesso siamo in un decennio diverso e
bisogna cambiare.
E vedo delle cose molto diverse. Cambia anche la tecnologia, cambia l'utilizzo delle luci, cambiano anche i trend, perché c'è stato un periodo in cui andavano magari degli abbinamenti cromatici e ora non vanno più perché si sono consumati, no?
C'è un po' cannibalizzazione del contenuto, no?
Questo su tutti i fronti, che sia musica, no? Che sia letteratura, che sia fotografia. Quindi sicuramente il consumo veloce e vorace dei contenuti è impressionante. È anche vero che io forse sono un po' anti e quindi continua a dare molto valore al tempo di sedimentazione di un pensiero,
sì, di gestazione.
Esatto. Quindi da quel punto di vista sicuramente sono un po' più lento rispetto al mondo.
Meglio, no? Essere un po' lento.
Non lo so.
Io dico sono lentissimo. Hai presente che qui a Milano camminano tutti velocissimo? Io no. Ma non perché sia napoletano, ma semplicemente se devo andare da punto A a punto B per un motivo o per un appuntamento, ok. Ma se io sto passeggiando, perché correre? Vabbè, comunque, una riflessione stupida. Grazie al tuo lavoro hai la possibilità di realizzare uno dei tuoi più grandi sogni, che è quello di viaggiare, lo hai detto anche prima. Qual è stata l'esperienza che ti ha segnato di più da un punto di vista personale e professionale e invece quella in cui pensi di aver realizzato lo scatto migliore?
Allora, ho varie esperienze che mi hanno segnato, vengono tutti da paesi lontani, credo che sia anche abbastanza facile avere, insomma, quella più o meno quella conseguenza delle differenze culturali e paesaggistiche, ma direi più culturali, perché la grossa parte, diciamo, emozionale viene da paesi africani. E leggi o vedi film legati all'Africa e a questa malinconia, a questo legame, confermo questa cosa.
Esiste. Il mal d'Africa.
Esiste. E non sono i miei paesi preferiti da un punto di vista, diciamo, estetico, tirando le somme di racconto. Dal punto di vista umano, senza dubbio, mi ritrovo, diciamo, dei ricordi che sono molto forti diciamo,
e
come...
E ti accompagneranno per sempre, quello è il senso, no? Quando sì, fai un viaggio...
Quello in realtà tutti i ricordi. Okay. Quello okay. Tutti, a qualunque tipo di ricordo, di qualunque livello...
Ti resta attaccato addosso.
Sì, senza dubbio. Okay. E quindi mi sono tolto un sacco di soddisfazioni. Ho raggiunto quello che dovevo avere da me stesso.
Ti soddisfatti? Leggo soddisfazione. Sì, sì, leggo proprio soddisfazione.
Se devo... essere, io sono molto autocritico, ma da questo punto di vista ho detto ok, mi sono tolto quello che era nella mia testa. Quindi...
E dov'è che hai realizzato secondo te lo scatto migliore fuori dall'Italia? Non me lo sai dire, no. Troppo difficile, sì, ti poi... piacciono tutti, poi sono lavori tuoi.
No, non sempre mi piacciono, oh, ci mancherebbe, okay. Però,
perché, come dicevi, sei molto autocritico.
No, no, infatti da quel punto di vista
sì, sì, difficilissimo, ci sta.
Nel momento in cui hai catturato quella cosa te ne dimentichi anche. Poi a volte risalta fuori, come nell'album dei ricordi. Dici, ah beh sì, che...
ho okay. fatto una roba buona. Ok, guardate un po', ok.
Però non c'è lo scatto, è come il colore preferito, certo. Cioè ci sono dei momenti, no?
Certo, assolutamente. Dopo anni però sei tornato a raccontare l'Italia, no? E hai deciso di farlo in modo... inedito attraverso What Italy Is. Ti va di spiegarci meglio il progetto e qual era l'intento iniziale e qual è stata poi la sua evoluzione?
Allora, l'intento iniziale era quello di poter conoscere delle community italiane, okay. Conoscere dei fotografi italiani su Instagram e iniziare a relazionarmi con loro, perché il viaggiare, per quanto mi riguarda, da fotografo ma anche da creativo, per me significa entrare in contatto con dei gente locale, quindi anche in Africa o in tutti gli altri paesi, certo. Per me l'esperienza è fatta dal local che mi porta dentro certi contesti. Quindi la stessa cosa vale anche per l'Italia,
certo.
Dove diamo per scontato che conosciamo tutto, ma in realtà entrare in contatto attraverso questo progetto What Italy Is con alcuni local... mi fa l'effetto dell'Africa, ovvero di entrare dentro delle storie umane che volente o nolente rimangono tue per sempre.
Sì, che okay. Da turista non puoi conoscere.
Per forza.
È ovvio, è come quando magari una persona non di Napoli dice mi porti a Napoli, mi fai vedere quello che conosci tu. Certo, porto questa persona all'interno della mia Napoli, che è una Napoli diversa rispetto a quello di un altro napoletano, ad esempio. Ed è una cosa... E ti arricchisce 100 milioni di volte.
Ti più. Rimane molta roba dentro.
Assolutamente.
Quindi What Italy Is nasce con quell'intento lì. Poi, successivamente, grazie anche ad altre persone, come Giuseppe Mondi, che è l'altra persona che lavora con me da anni su questo progetto, abbiamo iniziato a sviluppare dei progetti editoriali e soprattutto grazie al 2020 ci siamo concentrati molto su storie di persone che poi ci hanno portato ad avere dei progetti molto lunghi per alcune aziende, e tuttora stiamo sviluppando storie di persone in alcuni contesti
italiani, naturalmente.
Non urbani, italiani, sì.
Okay. Spesso siamo portati a pensare che per poter parlare di viaggio ci si debba necessariamente allontanare da casa, ma l'abbiamo detto, non è così. Con What Italy Is però ci è dimostrato appunto che così può non essere. Com'è cambiata la tua concezione a questo punto però di viaggio in questi anni? Lo hai detto un po' prima, lo hai accennato, cioè andare in Africa e vedere per esempio luoghi anche da un punto di vista paesaggistico completamente diversi dai nostri è incredibile, ma come ci hai accennato anche viaggiare in Italia e scoprire cose nuove è incredibile, no?
In realtà io sono partito con la quotidianità, tutte le foto che facevo durante il primo periodo di Instagram, sì. Io le facevo sul tragitto casa lavoro, quindi per me era già quello il punto di vista. Come può cambiare l'osservazione del quotidiano e della routine attraverso la fotografia? È quello fatto, quindi il surrealismo nasce da quello, dal volersi togliere da quello che è fisicamente la bruttura del commuting, ok? Perché quello facevo, abitavo in campagna e lavoravo in città.
Certo.
E quindi per me è sempre stato così. Per me viaggiare non è mai stato dover andare lontano. Anzi, il viaggiare parte dal momento in cui sai osservare fuori dalla porta qualcosa
di diverso rispetto a quello che avevi fatto il giorno prima, magari.
O con gli occhi diversi.
O con occhi diversi.
Ed è il lavoro che sto facendo adesso anche con degli studenti. Di recente ho fatto dei workshop su in montagna con degli studenti che si sono candidati a fare questo workshop con me, e li ho portati in giro nei loro paesi, 4 paesi mi pare, e li ho fatti osservare. E con il lavoro di osservazione che hanno fatto attraverso delle fotocamere da telefono, perché
ormai
non c'era altro che quello, con dei loro limiti, però hanno tirato fuori dei punti di vista molto interessanti di qualcosa che loro, ma tutti, diamo per scontato a ogni angolo del paese, no? Delle strade.
Certo. Te parla, abbiamo, insomma, abbiamo parlato di storie, persone, soprattutto luoghi, le stesse storie che sono davanti agli occhi di tutti noi, ma che sempre più spesso finiamo per ignorare perché fanno parte del nostro quotidiano, come stavamo dicendo proprio adesso. Ma qual è il segreto per essere un osservatore? Non abbiamo fatto il workshop con te, ma se puoi darci questa cosa, ma soprattutto come riesci a tenere gli occhi allenati, mi verrebbe da dire sempre aperti.
Io ho sempre avuto l'abitudine, quando ero già teenager, di sedermi su un gradino e osservare la strada.
Okay.
Perché quindi è il momento zen per eccellenza, nel momento in cui anche dici ma io voglio continuare a pensare a queste cose, che sono quelle che magari hai in testa in quel momento. Sì, però mi faccio scorrere davanti qualcosa che magari mi può strappare via un po' di pesantezza, no? Okay. Ed è l'unica cosa che, insomma, ho imparato a fare, quella di di stare fermo, osservare e
lasciarsi
attraversare.
Sì, lasciarsi prendere da ciò che si vede, senza nessun tipo di limite. Il problema, secondo me, è proprio quello che dicevamo prima. L'abitudine distrugge ogni voglia di novità, perché ti abitui proprio a quello che hai costantemente attorno. Basta fare, ma proprio guardare al di là del proprio naso, no?
Secondo me il senso di libertà viene da quello. Nel momento in cui, e tutti lo abbiamo, dei tragitti, diciamo, già tracciati in tutti i giorni della nostra vita, la libertà è dire in questo momento cambio e rompo quel tragitto, cambio strada o cambio appuntamento o cambio qualcosa per far sì che sia possibile sentire un minimo di senso di libertà.
Okay. A proposito di libertà e di ispirazioni, cercando il tuo profilo su Spotify ho scoperto le tue playlist, no? Ciascuna dedicata a un giorno della settimana, nelle cui descrizioni si legge, leggo testuale: l'ispirazione passa attraverso la musica, anche in fotografia. Questo vuol dire che la musica è la tua principale fonte di ispirazione? Ce ne sono altre? Quali sono? Dici un po'.
Non è la mia principale fonte. Io ho fatto delle playlist in base ai giorni, perché salvo la traccia che sto ascoltando in quel giorno dentro quel giorno.
Ok.
Questo nel 90% dei casi. E riuscire in qualche modo a storicizzare un giorno della settimana dentro un'emozione, fondamentalmente. E ovviamente sono canzoni che mi danno delle buone sensazioni. Probabilmente la cosa che ha di più la musica rispetto a tutte le altre arti è riuscire ad arrivare in alcuni punti dove tutto il resto non arriva.
Cosa ti piace ascoltare? So che fare una domanda del genere è difficilissimo, perché come me, appassionato, amante della musica, è molto difficile rispondere alla domanda cosa ascolti. È tutto. Ma c'è qualcosa che ti piace di più oppure che ti dà più ispirazione? O in un momento della tua vita, per esempio adesso, c'è qualcosa che ascolti di più, di meno? Non lo so, dimmi un po'.
No, tutto indifferente. L'unica cosa, diciamo, l'ultimo brivido che ho avuto con la musica sono stato in Massive Attack, perché ha compiuto 25 anni e mezzo l'altra settimana.
Se non conoscete l'album, ascoltatelo, perché lì dentro c'è una delle canzoni più belle per me di sempre, che è Teardrop. Mi vengono i brividoni,
sì.
È una canzone pazzesca, tutto l'album è fantastico, la voce di Beth Gibbons, se non sbaglio. Come per ogni creativo, però, oltre all'idea è fondamentale la sua realizzazione. Tutto deve essere perfetto, no? Anche se è impossibile, la perfezione non esiste. Nel tuo caso però ci sono mille variabili da tenere in considerazione, solo per citarne alcune: la luce, le condizioni climatiche, le persone. Ma come si impara a gestire tutto sto casino? Cioè, Credi che uno dei requisiti necessari per essere un buon fotografo sia la pazienza?
No, non necessariamente. No. Ci vuole un po' di intelligenza e di adattabilità. Chiaro che dipende dal tipo di fotografia che uno fa, no? È ovvio che controllare il più possibile alcune cose, come la luce, le condizioni meteo o il set o lo styling, fanno tutte parte del lavoro.
Ti è mai successo di attendere per ore per poi non riuscire ad avere lo scatto perfetto? E in quel caso che si fa?
Beh, lavorando, diciamo, su dei progetti con il meteo sopra la propria testa, certo. Quindi all'aperto, mi è capitato tantissime volte, e la frustrazione ovviamente per la maggiore.
Certo.
O si ritenta o si cambia programma.
Interessante, come dicevamo, no? Scrivere la sceneggiatura mentre si sta girando il film.
Non faccio il fotografo di National Geographic, conosco alcuni fotografi di National Geographic che hanno dei mesi per fare alcuni progetti, non è il mio caso, quindi non ho la possibilità di ripetere o di essere assorbito completamente da un ambiente per tante settimane.
Certo.
Quindi
devi trovare una soluzione.
La creatività di solito ti salva.
Certo. Molto spesso ci troviamo di fronte a delle foto di luoghi solitamente affollati, no? Ma vuoti. Non credi che in questo modo si finisca per far vedere una versione non reale, no? Di questi luoghi? Perché, cioè, voglio dire, fotografare, che ne so, Piazza Duomo completamente vuota non rispecchia almeno la realtà quotidiana di Milano e di Piazza del Duomo.
Diciamo la prima foto del 1800 con due esseri umani è stata scattata a Parigi, dove si vede un lustrascarpe che sta lavorando sulle scarpe di un'altra persona che è un po' sfocata, che ha una, diciamo, esposizione di 10 minuti e dove tutto il resto non esiste, perché come le carrozze si sono mosse nel frattempo, quindi ha il senso del vuoto nello stesso momento. Okay. Diciamo che dal punto di vista di tecnica uno può ovviare in questo modo facendo delle lunghe esposizioni, quindi anche la Piazza Duomo può essere assolutamente vuota.
Okay.
È chiaro che dipende da cosa vuoi comunicare. Se vuoi comunicare un ambiente e vuoi non avere persone intorno, questo può essere il modo. Okay? Però trovo assolutamente lecito e anzi molto affascinante avere un luogo vuoto senza persone.
Ok.
Proprio perché nella normalità è piena di persone.
Certo, perché forse ti riesce a tirare fuori la sua vera essenza, che invece con le persone magari non viene fuori. Non lo so,
forse.
Immagino, certo. Dopo tutto quello che ci hai raccontato, vorrei sapere cosa ti ha insegnato questo lavoro, in che modo ti ha forgiato.
Mi ha insegnato a sopravvivere alla realtà.
Perché è difficile.
Decisamente.
Soprattutto in questi ultimi tre anni è stato abbastanza complesso.
In generale, quando conosci un po' l'uomo, la storia dell'uomo, il comportamento dell'uomo, dici ok, io dove, come mi salvo? Ok, la creatività mi porta magari dentro un mondo dove ci si allontana un po' dal nudo e crudo, però è un po' il voler essere a raccontare nel modo sostenibile.
Restare a galla.
Esatto, sì. Mm-mm.
Per anni e forse ancora oggi sei stato definito il primo fotografo italiano su Instagram. Cosa ha significato per te, ma soprattutto che valore hanno avuto quei numeri? Perché oggi si parla di numeri, lo sai meglio di me. È lo stesso ancora oggi? Cioè, il tuo rapporto con Instagram qual è oggi?
Sono molto staccato in realtà dalla piattaforma, la utilizzo,
certo.
Non ho più un uso quotidiano come l'ho avuto anni fa, i numeri non sono rilevanti, probabilmente potrebbero essere rilevanti se avessi già dentro di me alcune ossessioni come le ho avute nell'ultimo decennio, quindi do ovviamente priorità alle idee e poi al resto.
Sì. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, ma prima di lasciarci vorrei chiederti due ultime cose. Se ci dovessi consigliare un luogo da fotografare, quale sarebbe e perché? E se ce n'è uno che invece sogni di scattare da tempo, ma nel quale non hai ancora avuto modo di andare? E poi finiamo.
Una delle foto più belle che ho fatto è stata una delle prime foto fatte con quella macchina avuta in regalo con la nascita di mio figlio, ed è stato il palmo della mia mano davanti alla finestra. Per me quella è una foto che consiglio di fare,
okay.
Perché sviluppa molta creatività. L'altro è un luogo.
Un luogo.
In cui vorrei, no?
No, allora, se c'è invece un luogo che sogni di scattare da tempo ma nel quale non sei ancora andato.
Mi piaccerebbe dirti nella ionosfera, però temo che la creatività lì sia un po' costretta dai limiti dello spazio.
Direi di sì, direi lì sarebbe difficile.
Però sarebbe interessante vedere delle foto creative da quel punto di vista lì.
Molto interessante. Vabbè, grazie mille Simone, grazie, è stata una chiacchierata meravigliosa, in bocca al lupo per tutto.
Altrettanto.
Signori, noi abbiamo finito, alla prossima, peace. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Gianni per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi, Andrea Tuzio e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capo per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno e Violetta Schautz per la parte social, Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.